uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio,
Marco Momorogan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua pronti anche questo giovedì per iniziare il nostro appuntamento, come sempre insieme alle mie meravigliose perché non le vedo, Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Buongiorno.
E hai ragione, perché io non mi sono truccata, quindi non sono un bel vedere.
Io mi rifiuto di commentare.
Dopo lo champagne di ieri, comunque mi ha chiamato qualcuno dicendo che ha riso molto sullo champagne. Va bene, allora cominciamo il nostro appuntamento di oggi. Direi di mettere subito un disco, poi torniamo fra poco per parlare ovviamente del Torino Film Festival e dei film in concorso che ci sono oggi. E poi avremo anche un ospite, anche illustre oggi, molto importante. Cos'è? Forse è il più famoso montatore che abbiamo in Italia, oltre che regista. Però,
Uno dei più famosi sicuramente.
Tra i, sì, esatto.
Che poi se guardi su IMDb le cose che ha fatto Jacopo Quadri, che sarà con noi fra poco, uno penserebbe che abbia 85 anni, invece no, è anche giovane.
Giovanissimo.
Avremo forse più tardi, speriamo di riuscire a raggiungerlo, anche Walter Fasano, che è presente al Torino Film Festival, ne abbiamo già parlato domenica, con il suo film Pino, dedicato a Pino Pascali. Quindi io direi di ascoltare il primo disco di oggi e poi continuiamo col nostro Soup of the Day di questo giovedì 26 novembre. Fred. The Soup of the Day dedicato al Torino Film Festival, il film in concorso di oggi, perché ce n'è uno soltanto, si chiama Hochwald. Angela, dillo tu che sei più brava.
No, Fede.
Hochwald. Diciamo il titolo inglese che è meglio, Why Not You, di Evi Rome, regista nata in Italia, che aveva già vinto un premio per la sceneggiatura nel 2017 al Karl Mayer Award. Allora, di cosa parliamo? Di cosa parla questo film? A parte che il protagonista ama danzare, questo soglio.
Ama danzare e si trova anche a Roma in un momento della sua vita, quindi insomma l'Italia c'entra, anche se il film batte bandiera austriaca e belga. Mario è un tossicodipendente, vive in povertà insieme alla madre e a un certo punto della sua vita si trova coinvolto in un gioco più grande di lui, perché si trova in mezzo a un attacco terroristico insieme a un amico. L'amico muore, lui rimane illeso, si salva e insomma quando torna poi dopo questo episodio cruento al proprio paese, qualcosa non va anche là dove lui cerca la pace. Quindi diciamo che è un film che racconta un processo di lenta destabilizzazione interiore.
E come mai secondo voi c'è un film solo in concorso oggi? Chi lo sa?
Diciamo che i film non erano molti, sono stati distribuiti durante tutte le giornate, a volte capita che ci sia un film solo, però ci sono tanti altri titoli.
No, infatti.
Credo che sia anche per dare il tempo di deliberare, perché vedo da gli appuntamenti dei prossimi giorni che questo è l'ultimo, cioè potrebbe essere l'ultimo se non l'ultimo film in concorso. Controllate anche voi, però mi sembra così, quindi credo che ci sia un disegno deliberante, ecco, per dire prendetevi il tempo, avete visto, questi sono, ora decidete.
Sarà quella la ragione. Intanto noi ci ascoltiamo un'altra canzone e ritorniamo fra poco, anche perché abbiamo perso Angela, si vede che si è disconnessa per qualche ragione, e noi ritorniamo fra poco dopo questa canzone. Fred. Come dicevamo poco fa, oggi avremo due ospiti, uno che è Jacopo Quadri, famosissimo, conosciutissimo montatore italiano che tutti noi conosciamo, che è il montatore, per dire, di tutti i film di Mario Martone, di Gianfranco Rosi, di Bertolucci, di Alessandro Rossetto, di Virzì, di Stefano Mordini, tanto per dirne alcuni. E anche il montatore, per esempio, della Vita davanti a sé di Edoardo Ponti, il film con la Loren di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e ieri abbiamo chiuso il programma parlando di Notturno, che è stato selezionato nominato per la selezione degli Oscar, anche quello è stato montato da Jacopo Quadri. Insomma, sono tantissimi i film a cui, nel quale Jacopo Quadri mette la sua mano, la sua abilità di montatore, ma è anche un regista. Lo abbiamo trovato a Torino un paio di anni fa con Brunello e Lorello, forse ve lo ricordate. Il suo nuovo film, che si chiama Ultimina, è invece viene presentato oggi al LITFA, che è l'International Documentary Film Festival di Amsterdam, che forse è il più conosciuto, direi il più prestigioso festival del documentario che abbiamo in Europa. Fra poco Angela e Chiara lo dovrebbero intervistare, mentre più tardi, sempre a proposito di montatori, anche di registi e montatori, raggiungeremo Walter Fasano, che ha un film al Torino Film Festival di cui abbiamo parlato e che ha debuttato domenica, si chiama Pino ed è dedicato appunto a Pino Pascali, un artista di cui comunque Angela ci ha parlato qualche giorno fa e di cui sicuramente Walter parlerà più tardi. Anche Walter Fasano è un montatore conosciutissimo, il montatore, per dire, di Luca Guadagnino, montatore di Suspiria, di Chiamami col tuo nome, Bigger Splash, Io sono l'amore, ma anche di Salvatore Shoemaker of Dreams, che era a Venezia quest'anno, il documentario dedicato a Salvatore Ferragamo. E quindi restate con noi, perché abbiamo due ospiti importanti. Fred
Film Radio. Siamo in compagnia, purtroppo solo virtuale, di Jacopo Quadri, che oggi al LITFA, il Festival di Documentari di Amsterdam, presenta il suo ultimo lavoro, Ultimina. Benvenuto e bentornato su Fred.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Invito doveroso, Jacopo. Il tuo film, il terzo, viene dopo Lorello e Brunello, che a Torino aveva vinto il premio Cicuti e anche una menzione speciale della giuria nel 2017, e con questo film Ultimina sei un po' tornato sul luogo del delitto, insomma, anche se di delitto non si può parlare, anzi tutt'altro, e sei tornato per raccontare in maniera più ampia la storia di una dei personaggi che apparivano, anche delle persone che apparivano anche in Lorello e Brunello, cioè di Ultima, detta Ultimina. Ultimina, una donna assolutamente speciale. Ecco, raccontaci perché hai voluto dedicare un capitolo a Ultimina.
Allora, lei, diciamo che era entrata nel film, nel Lorello e Brunello, nel senso che entrava proprio nelle inquadrature, perché lei è una camminatrice, insomma, spesso la vedevamo proprio dal fondo della strada che entrava e poi entrava proprio e parlava, e quindi ha preso uno spazio che non era previsto appunto in Lorello e Brunello. E poi siamo addirittura tornati a girare per lei, per avere il finale del film, nel momento che ci siamo accorti appunto che era una carta vincente, anche perché lei parla, lei ama parlare, a differenza dei gemelli Lorello e Brunello, che invece sostanzialmente non parlano, lavorano e basta, e tutta la loro appunto espressione passa attraverso il lavoro, il fare. Invece lei, insomma, è più riflessiva, e quindi, insomma, poi più avanti siamo tornati a girare solo con lei, ecco. Non era pensato come film, diciamo, quando giravamo, era più che altro una voglia di raccogliere del materiale, insomma, su una persona anziana, appunto, che ci lasci in testimonianza appunto i suoi ricordi e le sue esperienze. Quindi abbiamo raccolto del materiale, abbiamo girato con lei parecchi giorni in vari periodi dell'anno, e solamente durante il lockdown di primavera, io, che tra l'altro stavo sempre nella zona in cui abita lei, insomma, ho avuto il tempo di tirare fuori questo materiale, che era quasi come se fosse un materiale, ecco, di nostro archivio, e mettendolo insieme col montaggio, insomma, è venuto fuori comunque un racconto unico, privilegiando alcuni temi piuttosto che altri, soprattutto, diciamo, il rapporto di lei con gli uomini, che è venuto fuori come un tema piuttosto interessante, ecco, con gli uomini, insomma, dal padre al suocero al marito, insomma, vari uomini padroni, come li chiama lei, padri padroni, e quindi viene fuori una figura di una donna combattente, piuttosto, ecco, interessante, anche vista oggi nel 2020.
E infatti lei è proprio un esempio di, cioè, una persona con una coscienza straordinaria, nonostante anche le estrazioni umili, ha una consapevolezza del suo vissuto, da dove è venuta e dov'è, che è veramente incredibile. È qualcosa che hai, questo tipo di percorso su di lei, è qualcosa che hai compreso strada facendo, o appunto avevi capito quanto potenziale ci fosse in questa storia da prima e l'hai sviluppata?
Diciamo che di lei ci interessava proprio comunque lasciarla parlare e raccogliere anche informazioni, come dire, sulle persone di quella zona. E poi sì, stando con lei sono venuti fuori certi discorsi, quindi poi insomma, poi appunto li ho poi privilegiati alcuni al montaggio, perché comunque al montaggio devi cercare di fare, devi trovare un racconto, ecco, una narrazione, per non andare così di palo in frasca. Però lei, diciamo che ci interessava proprio, intanto perché è una grande parlatrice, parla bene, questo anche ha proprio il dono della parola e del racconto, che appunto che non è scontato, non solo perché lei ha fatto solo la seconda elementare, ma non è per niente scontato, in particolare da quelle parti, appunto parliamo della Maremma un po' interna, in cui appunto le persone, insomma, di solito non è che si esprimono così bene, ecco, voglio dire, lei ha proprio, ma in generale tutte le persone che incontro, è rarissimo incontrare delle persone, dico, a parte appunto la zona geografica o l'estrazione sociale, ma le persone che sono proprio, che parlano bene, lei parla comunque un bel italiano, per cui anche a montarla poi non è così complicato, perché appunto fa le pause nei punti giusti, mette il soggetto, cose molto importanti, ecco. E poi dice, appunto, e poi dice cose interessanti, e lo dice poi in una maniera molto fisica, questo anche si vede appunto anche nel momento che sono anche immagini oltre che suoni, perché lei quando racconta è come se visualizza, cioè ti fa sentire la persona di cui sta raccontando i fatti, ecco, te la fa sentire come presente. Lei dice spesso questa cosa, che dice: ah, mi sembra di essere lì oggi, lì in quel momento, mi viene la pelle d'oca, dice, mi sento la pelle d'oca, sento ancora la sua voce. Magari sta raccontando di cose che non ha neanche vissuto lei, perché lei racconta anche di cose, le racconta ad esempio la prima guerra mondiale, fatti della prima guerra mondiale in cui lei ancora non era nata. E poi mi dice, beh, ti ricordi, ecco, tu eri lì, come quasi ci mette anche noi spettatori lì, in quello scenario della prima guerra mondiale, vissuto però dalla Maremma. Racconta anche della spagnola, dell'influenza spagnola, appunto, che era durante la guerra. E ce la fa sentire, ce la fa vibrare, appunto, questo dico, il tono del racconto, il dono dell'immersione, insomma, tante belle cose che hanno detto, appunto, è una persona con cui noi vogliamo parlare e registrare, poi la siamo riusciti a renderla come un racconto cinematografico, e anche perché appunto, perché è un'ottima intrattenitrice, ecco. E nonostante lei poi vive da sola in un luogo dove non parla mai con nessuno, se non col telefono, come si vede nel film, abbiamo anche scelto poi il montaggio di isolarla completamente, insomma non si vede solo lei nel film, ecco, non c'è mai nessun altro incontro se non dei rapporti via telefono, però è vero, lei per giorni interi non vede una persona lì dove abita lei, quindi ha anche molta voglia poi di comunicare, giustamente, di scambiare, però lo fa in maniera positiva, ecco, non è mai lamentosa, ecco, non ha quella lamentela che potrebbe invece sorgere in una situazione di quel tipo.
Beh, lei è senza dubbio, come dire, una delle ultime testimoni di quella grande tradizione orale contadina che la Toscana aveva, che adesso si è un po' persa, sono diventati tutti un po' muti, come dici te, no, muti nel senso che tendono più a essere chiusi in se stessi, no? Mentre c'è stata una grandissima tradizione, del resto Benigni viene da quella tradizione là, sì. Ecco, e lei ci fa vedere proprio di fronte ai nostri occhi, mentre rievoca vari episodi, com'è stata la vita contadina e la durezza della vita contadina,
Mentre in Lorello e Brunello ugualmente si percepisce, chiaro, la fatica, però una fatica più dell'oggi, l'attaccamento alla terra e quello che significa per questi contadini la minaccia di avere delle multinazionali del vino che vogliono espropriare i loro vigneti e le loro terre, mentre lei è veramente a salvaguardia di un mondo contadino che non esiste più. In questo hai ragione, insomma, deve essere le sue parole, la sua testimonianza sono fondamentali.
Sì, e comunque adesso l'abbiamo rivista, sta sempre molto bene, anzi, forse sta meglio ora di quando abbiamo girato il film, che era quasi 3 anni fa. E, il che insomma tiene botta bene. Anche se era durante il lockdown, è stata una di quelle vittime, che ce ne sono milioni, credo, diciamo, dell'isolamento della televisione, nel senso che lei l'avevano, ascoltando la TV, aveva capito che bisognava, ad esempio, lavarsi le mani in continuazione, e ci ha fatto vedere, c'aveva le mani screpolate, perché continuava a lavarsi le mani, ma e diceva, scusa, ultimina, tu non incontri nessuno perché ti devi lavare le mani. E poi diceva, e poi non mi posso, dicono che non posso toccare gli occhi, e che lei, se si vede nel film, lei ha un problema di congiuntivite, non so, cioè deve sempre mettere collirio, e sostanzialmente non se lo metteva più in quei mezzi, perché appunto non potendo toccarsi gli occhi non si metteva a collirio, insomma alla fine non stava per niente bene, ecco. E sostanzialmente nessuno che riusciva a spiegarle meglio appunto di come va interpretata la televisione e le regole, e lei è molto ligia appunto nel rispettarle, però insomma anche in modo esagerato, e anche a noi sempre ci salutava da lontanissimo con questa idea della paura del contagio, ecco, che veramente da quelle parti sta creando un ulteriore isolamento, ecco, e distaccamento tra le persone.
Jacopo, in chiusura ricordiamo che Ultimina, grazie al tuo lavoro, non solo sarà all'ITFA, ma è proiettato internazionalmente perché è stato appena acquisito dalla londinese Taskowski Films, che lo distribuirà all'estero, per cui sei in questo momento tu e Ultimina.
Sì, diciamo, questa è la fortuna, intanto siamo stati, devo dire, molto fortunati, perché il livello di ITFA è altissimo. E il nostro è veramente è un piccolo film rapportato, insomma, delle altre storie che stiamo vedendo appunto dei nostri concorrenti, ecco. Noi siamo a sezione mediometraggi ed è una appunto è una vetrina internazionale ad altissimo livello, per cui per la prima volta, ecco, abbiamo ricevuto degli inviti dalle distribuzioni internazionali, ecco, che solo per il fatto che appunto di avere il timbro ITFA, sì, si prendono in considerazione, e quindi sì, c'è questa distribuzione che speriamo, ecco, che riesca poi a avere successo nei festival e nelle televisioni in giro per il mondo, ecco. Quindi Ultimina credo avrà, insomma, un percorso internazionale, e questo ci spinge a noi soprattutto a continuare a fare questo tipo di film.
E contemporaneamente, sì, Ultimo fiore all'occhiello, quell'altro tuo cappello da montatore, è stato appena ulteriormente proiettato internazionalmente, perché appunto con Notturno di Gianfranco Rosi siete il film italiano candidato agli Oscar.
Con Notturno, sì, speriamo appunto anche lì di continuare. Sì, è stata una bellissima sorpresa ieri, perché veramente non me l'aspettavo, però ecco, anche questo ci deve spingere appunto a tenere la testa alta e continuare a lavorare il meglio e promuovere anche un Notturno che appunto che magari si poteva pensare che avesse finito il suo percorso, invece no, il suo percorso deve continuare, perché è un film bellissimo che merita di essere visto e magari anche visto in Italia, perché so che tantissime persone ancora, sì, in Italia non l'hanno visto, quindi insomma ci sarà modo, spero di appunto di avere altre occasioni, questa è un'occasione d'oro di essere stati selezionati.
E quindi stra in bocca al lupo innanzitutto per Ultimina, che da oggi 26 novembre e in replica il 3 dicembre sarà visibile appunto online in concorso mediometraggi all'ITFA di Amsterdam. Grazie Jacopo Quadri, in bocca al lupo anche per l'avventura di Notturno nella tua veste di montatore, e speriamo di rincontrarci presto.
Grazie. Volevo dire un'altra cosa, che oggi 26 è anche l'anniversario dei 2 anni di Bertolucci, quindi un giorno particolare, quindi ricordiamo anche Bernardo.
Grazie di averlo fatto.
Grazie, a presto.
Fred Film Radio. Dicevamo prima che oggi c'è un unico film in concorso, ma c'è anche un altro film al Torino Film Festival, e si tratta di fatto di un restauro che secondo noi vale la pena di ricordare, perché quest'anno ricorrono i 20 anni da In the Mood for Love di Wong Kar-wai.
Film meraviglioso. Ci ha proprio, come dire, devastato quando l'abbiamo visto. No, il cinema quando è a questi livelli ti riempie di bellezza, però l'intensità che è racchiusa in The Mood for Love è tale che ti devasta anche, insomma. Bellissimo.
Chissà che me lo riguardo, però sai che ho provato a vedere sulla piattaforma e mi dice che è sold out, per cui probabilmente è talmente un film che poi quando lo hai visto ti in qualche modo ti rimane dentro, no? Per cui magari l'idea di vedere copia restaurata anche sulla piattaforma
a distanza di tanti anni, chissà se tutti lo hanno rivisto nel frattempo, no? Può darsi anche che non sia capitato, quindi sì. C'è anche quella curiosità di ritornare indietro per capire se si provano le stesse emozioni. 20 anni sono tanti, quindi io credo di sì.
Neanch'io credo di averlo rivisto una volta. Ma ti ricordi la storia? La storia che insomma riguardava quei due, i vicini, erano due vicini di casa, se ricordo bene, che scoprivano che i loro rispettivi coniugi erano amanti, e quindi
E decidono di scoprire come è nato, come può essere nato l'amore tra i due, e piano piano si invertono le parti, perché loro che sono i traditi diventano i traditori, ammesso che si possa parlare di tradimento quando si parla d'amore. Perché vabbè, insomma, questa è una parola abusata, ma poi se ti innamori ti innamori. Loro erano meravigliosi, Tony Leung e Maggie Cheung,
lui aveva vinto, mi ricordo, la Palma d'Oro, no? La palma per la miglior interpretazione maschile, e poi comunque il film ha vinto un sacco di premi.
Poi un film che è rimasto nell'immaginario di tutti noi per l'eleganza visiva, la perfezione delle inquadrature, la bellezza dei protagonisti, gli abiti. Che fascino.
Quella luce, quei colori, no? Che erano molto particolari poi di Wong Kar-wai.
Esattamente, un po' fluo, no? Meravigliosi.
Esatto. A proposito di fluo e di colori, ieri ho visto il film che tu avevi segnalato, Cleaners, che è appunto nella selezione di quest'anno, con tutti i fotogrammi famosi, più di 30.000 fotogrammi colorati con degli evidenziatori praticamente, perché i colori sono quelli degli evidenziatori, il verde, il giallo, l'azzurro e il fucsia, e l'ho trovato molto interessante, cioè mi è molto piaciuto. Dai sempre dei consigli che trovano riscontri positivi.
Non faccio i compiti perché non l'ho visto.
No, lo devi vedere, è molto bello.
Allora cerco di recuperarlo.
Cleaners, ne abbiamo parlato ieri, era tra i film fuori concorso di un giovane regista che si chiama Glenn Barrett delle Filippine, film filippino, e ho visto anche il film in concorso di ieri, uno dei due film in concorso di ieri, che è quello del regista rumeno che si chiama Camp de Massy.
Ti è piaciuto?
Moltissimo.
Quello l'ho visto anch'io.
Molto. Sì. C'è una tensione pazzesca. La storia ieri, mi ricordo che ne avevi accennato tu, di questo poliziotto gay che si trova a partecipare con dei suoi colleghi ad una manifestazione che così si tiene in occasione della proiezione di un film LGBT LGBTQI e lui viene riconosciuto da uno dei suoi amanti, quindi insomma adesso non voglio dire altro, però c'è una tensione pazzesca. Un film che mi è piaciuto moltissimo, il cinema rumeno ultimamente negli ultimi anni
sì, di grandissimo livello.
Tra l'altro uno degli attori, uno dei suoi colleghi poliziotti, è un attore che è rumeno che abbiamo visto tantissime volte, sicuramente in quel film di cui adesso non mi ricordo esattamente i numeri, però era, non so se era 3 mesi, 4 settimane, 1 giorno, insomma quella cosa, non credo che i numeri fossero esattamente questi. Bravissimo e conosciutissimo attore rumeno. Va bene, ascoltiamo un'altra canzone, fra poco di nuovo Chiara e
Ma
Angela.
Quale canzone ci fai ascoltare, visto che abbiamo parlato di In the Mood for Love?
Vi faccio ascoltare la canzone giusta, proprio quella tratta da In the Mood for Love di Nat King Cole, te la ricordi?
Ah, chissà.
Esatto, ti vedo preparata.
Non cantata così,
come sempre. Lui, sappiamo che tu sei bravissima, dopo le tue performance in questa stagione di The Soup, non possiamo dire niente, però Nat King Cole forse in questo caso.
Forse è meglio di me.
Eccolo.
Fred. 2 anni fa eravamo come sempre al Torino Film Festival a fare festa, a celebrare il cinema, ed è arrivata poi una notizia, ahimè funesta, che ci ha un po' stravolto le sorti di quell'anno, di quel festival, di quell'esperienza festivaliera, perché, cara Angela, fu annunciata la scomparsa di un grande maestro, cioè Bernardo Bertolucci, e quindi a distanza di 2 anni oggi ci sembra giusto, visto che siamo anche virtualmente al Torino Film Festival, ricordarlo più che mai.
Sì, credo che sia doveroso, anche perché è stato per me uno degli ultimi grandi maestri del cinema italiano, grandissimo. Poi sai, come sempre succede, gli amori sono personali, no?
Sì.
Ci sono autori che apprezzi, che ammiri, ai quali riconosci tutti i meriti e la grandezza, e poi invece ci sono autori che ti catturano il cuore. Ecco, Bertolucci, per quello che mi riguarda, è uno di questi. Io ho sempre vissuto il suo cinema con la pancia. Non c'è niente da fare, insomma, qualsiasi film alla fine cancellava tutta la mia, come dire, il mio distacco critico, il mio sapere sul cinema, ammesso che io ne abbia uno, e insomma con lui io sono sempre diventata spettatrice, mi sono sempre lasciata andare, senza dimenticare però che è stato un grandissimo costruttore di immagini, un visionario, uno che ha spostato il limite del cinema continuamente, insomma, vabbè, che dire, Bernardo Bertolucci.
È vero, è stato un regista che proprio ha impresso, se ci pensi, ci sono proprio più di molti registi, più che sensazioni rimangono proprio le immagini impresse nella memoria, sono proprio...
che danno le immagini.
Sì, è una cosa incredibile. Cioè, ci sono vari fotogrammi proprio lì che diventano memoria collettiva, sensazioni, emozioni collettive. Nonostante verso di lui spesso ci sia stato anche un atteggiamento un po' revisionistico, no? Come a voler rielaborare delle emozioni, dei successi, uno stile... quando poi certe cose invece sono senza tempo e come tali devono rimanere. Però so che oltre a ricordarlo noi c'è chi si è ricordato di ricordarlo e ci fa quindi rigustare il suo cinema.
Oggi Sky dedica un più che doppio omaggio, doppio nel senso che sono 2 canali che si occupano del cinema di Bernardo Bertolucci, una è Sky Cinema 2, dove a partire dalle 19:05 si potranno vedere ben 4 film, in realtà sono 3, ma insomma 19:05 Il conformista, uno dei suoi capolavori assoluti, poi alle 20:15 900 Atto primo, alle 24.908 secondo per finire con quell'affresco pazzesco che è Ultimo Tango a Parigi, insomma, con amore e morte sublimati alla maniera di Bernardo Bertolucci. Contemporaneamente Sky Arte dedica un ulteriore omaggio attraverso due documentari. Alle 21.15 Bernardo Bertolucci, Parma è stata il cinema, e poi alle 21.50 Bertolucci, No Hand Traveling. Insomma, mi sembra l'occasione da non perdere. Sì. Tutti conosciamo i film di Bertolucci, però insomma, rivedere i suoi film fa bene al cuore, quindi rivediamo, se non altro per andare a scoprire in ogni film quale sono, qual è la scena madre. Tu sei piccola, ma c'è un bellissimo libro che si occupa proprio delle scene madri di Bernardo Bertolucci. Ecco, in ogni film c'è una scena madre di quelle che ti porti dietro, e quindi riandiamo a vedere questi film, rivediamoli
assolutamente. Quindi grazie Bernardo per esserci stato, e noi torniamo fra poco sempre per parlare ad Supod Day del Torino Film Festival e di questa giornata del 26 novembre.
Fred. Ma guarda, un nervoso che non riesco a vedere In the Mood for Love, perché non sembra che non ci siano più posti. Spero, io continuo a cercare su MyMovies, magari si libera qualcosa, non so se funziona la possibilità di liberare i posti su MyMovies. E in ogni caso sono tanti i film del Torino Film Festival che sono ancora disponibili. Fra poco chi c'è, Angela?
Beh, fra poco c'è Walter Fasano, un nostro amico, che ci parlerà del film che ha appena fatto. Il film si chiama Pino e è un ritratto dell'artista Pino Pascali.
Fra poco. Red
Film Radio. Al Torino Film Festival la scorsa domenica è stato programmato e presentato nella sezione italiana doc Pino di Walter Fasano, e Walter Fasano è con noi qui su Fred insieme anche ad Angela Prudenzi. Ciao, benvenuto su Fred.
Ciao a tutti, ciao Angela, grazie.
Ciao Walter. Dunque, Pino è Pino Pascali, artista straordinario. Tu ne hai ripercorso la breve esistenza artistica ma anche umana. È morto a 33 anni Pino Pascali, una meteora praticamente nel mondo dell'arte italiana e internazionale. E l'altro giorno, presentando il tuo film, ho detto che lo hai fatto nell'unico modo possibile, cioè avvicinandoti a Pino Pascali e trattando questo film come se fosse un film d'arte. Lo è, in effetti, nel senso che la materia tu la intrecci in un modo che alla fine il ritratto è un ritratto d'autore e di un autore. Era questo il tuo obiettivo?
Direi di sì, ma più che altro è stata la conseguenza di una serie di pensieri, come dire, creativi, mettiamola così, nel senso che il mio senso di inadeguatezza a mettere in atto una serie di cose si è sempre riflessa probabilmente in un procedimento sbagliato, cioè quello di tentativo di adeguarmi ad un dover essere narrativo, registico, eccetera eccetera. Poi probabilmente anche un po' di solidità e di esperienza in quello che è il mio lavoro principale, quello appunto del montaggio, e comunque la conoscenza e l'amore per il cinema che condividiamo, mi ha portato a capire, forse un po' tardi, che in realtà trovare un proprio percorso nelle cose a volte è la maniera migliore per fare delle cose quantomeno più dirette e più sincere. In questo caso specifico, quando il Museo Pascali di Polignano, in occasione dell'acquisizione dell'opera 5 Bacchi da Sete Rombottolo, mi ha chiesto di documentarla, 24 ore di riflessioni e shock, e poi subito gli ho proposto un progetto che era abbastanza simile a quello per il film finito, e loro mi hanno detto subito di sì, perché erano interessati proprio ad un tipo di progettualità più articolata e di riflessione artistica anche sul medium film.
Un doppio ritorno, perché ecco, per parlare e raccontare Pino Pascali, in fondo parli anche della sua terra e le sue origini pugliesi, che sono anche le tue.
Sì. Assolutamente sì, e questo chiaramente credo che mi abbia fornito qualche strumento più, come dire, viscerale, e anche un background a cui fare ricorso emotivo per trovare delle armonie nei confronti di elementi come appunto il mare, il sole e la terra, che poi sull'Adriatico e Puglia in particolare hanno caratteristiche molto particolari, soprattutto la luce bianca e abbagliante, come dice ad un certo punto Alma Jodorowsky nel film.
Ecco, per raccontare l'universo creativo di Pino Pascali, tu ti servi anche di alcuni testi poetici, critici e poetici, e hai deciso di farlo, di farli leggere da tre narratrici di eccezione. Ci vuoi dire chi sono?
Sì, sono per l'appunto Alma Jodorowsky, che ho citato un istante fa, che è un'attrice, regista, musicista, modella francese molto giovane, per inciso figlia e nipote d'arte, ma direi che al di là di un bellissimo cognome, perché suona proprio bene anche bello a vedersi scritto, direi che comunque lei ha una sua autonomia creativa molto importante, che già la svincola da una famiglia molto importante artisticamente parlando, quella appunto che nasce da Leandro Jodorowsky, dal movimento Panico, per arrivare a suo padre e ai suoi zii, una moltitudine di attori e artisti molto articolata, anche sua madre è un'attrice. Di Alma avevo sentito paradossalmente un disco, lei ha una band che si chiama Burning Peacocks, e ho subito pensato che dei narratori mi sarebbe piaciuto avere una musicalità particolare nell'attitudine, più che una formazione attoriale classica. E in questo senso arrivare a Susan Vega è stato un percorso divertente. Susan Vega penso sia nota ai più, ma magari non a tutti, perché è stata una cantautrice newyorkese di enorme successo negli anni Ottanta. Credo che un paio di sue canzoni siano tuttora degli hit riconosciuti e non mancano nelle compilation degli anni Ottanta, per esempio Luca, la canzone Luca. Sono arrivato a lei, devo dire, perché avevo pensato prima di utilizzare un'attrice e pensavo che la voce dovesse essere inglese, non americana. Poi ad un certo punto c'è stato un brainstorming, pensavo nell'area Laurie Anderson, qualcosa del genere, Laurie Anderson considerata la poetessa digitale in musica, e ad un certo punto siamo arrivati a Susanne, con l'aiuto di un amico comune che è Valerio Piccolo, uno scrittore e cantautore campano che però vive a Roma, ho raggiunto Susanne e lei si è subito interessata al progetto e abbiamo inciso con lei la voce fuori campo. Last but not least, Monica Guerritore, diciamo che incarna più la formazione attoriale classica, ma allo stesso tempo la declina in una maniera tutta sua personale atipica, come la sua carriera a metà fra il teatro d'autore e alcuni più commerciali. È una donna poi, a parte di grande talento, di grandissima simpatia e intelligenza, per cui è stato piacevolissimo, oltre che per me molto riuscito a lavorare con lei su Pino. Le voci recitano in italiano, francese e inglese, anche questo mi è sembrato un elemento naturale e interessante da mettere insieme.
Walter, da sempre tu hai un legame particolare con la musica e anche nel montaggio dei tuoi film c'è sempre un ritmo, diciamo così, musicale. Anche Pino è un film intriso da questo ritmo.
Beh sì, devo dirti la verità, io penso che sarebbe difficile pensare ad un certo tipo di sequenze nei film che monto, ma sui lavori che poi realizzo come autore ad un potente interlacciamento con musica e suono, aggiungerei io. D'altronde fa parte della magia dell'audiovisivo, del cinema nello specifico, quello di poter mettere insieme musica e suoni, anche se devo dirti la verità, credo anche profondamente nella potenza del cinema muto e del cinema senza suono. Anzi, il miglior test per capire se delle immagini sono potenti e portano dove vuoi tu è di vedere muto quello che stai facendo quando stai montando qualcosa. Però sì, assolutamente sì, e sono anche musicista autodidatta, anche se non lo do troppo a vedere, e quindi insomma per me è una passione profonda, quasi sensoriale direi.
Per caso ci troviamo a parlare oggi che fanno 2 anni dalla scomparsa di un grande maestro che è Bernardo Bertolucci. Tu insieme a Luca Guadagnino nel 2013 hai girato proprio Bertolucci o un Bertolucci, ecco, che ricordo ne hai?
Guarda, ti sembrerà strano, ma come fosse una figura di famiglia mi capita spesso di pensare a Bernardo Bertolucci, che ho avuto la fortuna anche di conoscere personalmente, e all'importanza che ha avuto nel cinema e nella cultura italiana, per cui chiaramente la sua mancanza si fa sentire molto forte, anche e soprattutto in un momento in cui c'è un ricambio, diciamo c'è un cambio di valori e quelli nuovi che stanno sostituendo quelli vecchi mancano un po' di quella solidità umana e culturale che portavano gli anni 50, gli anni 60 e coloro che hanno cominciato la loro parabola artistica e intellettuale in quegli anni lì. Per cui sì, il film Omaggio a Bernardo è stato un'altra esperienza meravigliosa e Bernardo mi manca e credo ci manchi molto.
Tornando a Pino un'ultima volta per chiudere, visto che appunto è stato presentato domenica a questa particolare edizione del Torino Film Festival online, che tipo di esperienza è stata e come te la sei vissuta?
Guarda, da un certo punto di vista il lavoro di montaggio è già di per sé un lavoro fondamentalmente da eremiti, per cui io sono abbastanza abituato all'isolamento, anzi mi è sembrato molto strano durante quello che ormai viene definito il primo lockdown il fatto che anche il mondo si fosse fermato, perché una delle consolazioni che ti tiene il cervello in attività è sapere che tu sei rinchiuso mentre tutto il resto attorno a te continua a fluire. Quindi devo dire, le modalità di questo mondo che si spera temporaneamente stiamo attraversando mi stupiscono relativamente poco su un piano personale, chiaramente mi preoccupano e angosciano profondamente su un piano sociale e anche io ho una figlia adolescente, chiaramente questo mi preoccupa. Quando Torino ci ha detto che sarebbe stato un festival online, e questo è accaduto immediatamente dopo l'ultimo il decreto che ha appunto stabilito che le sale cinematografiche dovessero essere chiuse, abbiamo avuto un piccolo sbandamento, un piccolo momento di riflessione, ma abbiamo deciso con i miei committenti di lasciare il film a Torino, innanzitutto come attestato di stima al festival che ci aveva selezionato, e poi perché ci sembrava, cioè questi sono i nostri tempi, viviamoli. E devo dirti che l'esperienza poi alla fine, al di là della mancanza di contatto e pur mantenendo una dimensione completamente virtuale, molto social, è stata un'esperienza curiosamente divertente e sono riuscito a percepire l'entusiasmo di chi ha visto il film e gli è piaciuto, che è una cosa che chiaramente mi ha reso estremamente felice, anche a distanza perché tutti mi hanno contattato anche direttamente via social, un po' come sarebbe accaduto in altri tempi all'uscita di una proiezione di un festival, quando comunque si scambiano quattro chiacchiere con il pubblico o magari in un Q&A, in un dibattito pre o post film. Si deve andare avanti con quello che si ha, soprattutto quando non ci sono misure per cambiare le cose, e al momento bisogna semplicemente attenersi a queste regole, perché sono delle regole che ci proteggono e che probabilmente ci faranno uscire da tutto questo al più presto possibile, speriamolo.
Grazie Walter, innanzitutto in bocca al lupo per Pino nella sezione italiana DOC al 38esimo Torino Film Festival, grazie di essere stato con noi e magari la prossima volta ci vedremo, anche torneremo a vederci di persona e chiacchierare dei tuoi prossimi film da montatore e da regista.
Grazie a voi e crepi crepi e vive il lupo.
Fred Film Radio. Luca di Susan Vega, grandissimo successo del 1987, era una pop star conosciutissima allora, e ce ne ha parlato Walter Fasano perché è una delle voci del documentario Pino. Nel frattempo noi siamo arrivati al termine del programma di oggi, però io vorrei commentare, se Angela è d'accordo, una notizia che è arrivata ieri che ci ha lasciato un po' così, no?
Non si può non commentarla, è la morte di Diego Maradona.
Infatti, sì. Che aveva 60 anni soltanto.
Sì, giovanissimo, aveva appena fatto una serie di operazioni al cuore, insomma, ne aveva fatto alcune un paio di anni fa, proprio forse neanche un mese fa ne aveva subita un'altra, evidentemente il cuore ha ceduto. Del resto è stato il re degli eccessi, non solo il re del calcio. Infatti. E ha messo a dura prova il suo fisico, lui che è stato il fuoriclasse assoluto. Non a caso lo chiamavano il Pibe d'Oro, 1,65 m di potenza, intelligenza, furbizia e anche straordinaria classe, quasi da artista, insomma è stato veramente un artista del calcio.
Beh, poi gli eccessi li abbiamo visti anche in quel bellissimo documentario di Asif Kapadia o Kapadia, non ho mai capito come si dice correttamente, che abbiamo visto che credo fosse dell'anno scorso, no? Era Cagno,
esatto, ma sono tantissimi i film che parlano di Maradona, perché c'è anche Maradona di Kusturica, uh-huh. E è l'incontro tra questi due istrioni abbastanza fuori di testa entrambi, eccessivi. E sì, quello di Kapadia si chiamava Diego Maradona, molto, come dire, lui è un grandissimo cineasta, è l'autore, ricordo, anche di quei due splendidi documentari su Ayrton Senna e su Amy Winehouse, insomma, infatti. È uno che, ecco, che con le immagini di repertorio e con ricostruire le storie dei grandi ci sa fare. Poi su Netflix credo che sia ancora disponibile un film che si chiama Maradona Napoli di Alessio Maria Federici. Vabbè, poi ne sono tanti. Ricordo però che Maradona appare nel film di Paolo Sorrentino Youth, se ti ricordi, a un certo punto fa la sua apparizione dentro la vasca, dentro la grande piscina. E poi non ci dimentichiamo che il film di Maradona, di questa sovrapposizione ci sta in qualche modo, che il film che sta girando Paolo Sorrentino, che è un film autobiografico, si intitola È stata la mano di Dio, è la famosa mano di Dios con la quale lui segnò all'Inghilterra, se non sbaglio, non voglio fare, mi perdoneranno gli esperti di calcio. Sai che Paolo Sorrentino ha anche dedicato l'Oscar, quando lo ricevette per La grande bellezza, a Maradona, se ti ricordi, sul palco.
Non me lo ricordavo, però adesso che me lo dici, sì.
È un tifoso del Napoli sfegatato, e vabbè, se possiamo raccontare anche un lato personale di Sorrentino, del resto lui questa cosa l'ha confessata, insomma, che lui è salvo grazie al Napoli, perché i suoi genitori morirono, insomma, in un incidente che adesso non sto a raccontare fino in fondo, e lui per puro caso non era con loro perché era andato a vedere il Napoli, e quindi cioè, ha questo legame assolutamente forte, e Maradona è il suo mito, il suo angelo custode adesso. Sicuramente Sorrentino non si arrabbia se dico che è il suo angelo custode.
Vabbè, siamo arrivati al termine del nostro programma di oggi. Torniamo domani, però, sempre insieme ad Angela, insieme a Chiara, che ha dovuto lasciarci prima oggi. Siamo insomma tutti un po'. Oggi una giornata. Siamo arrivati al termine del programma con un po' stremati. Diciamo che abbiamo avuto qualche problema tecnico, del quale speriamo di cuore che voi non vi siate accorti. Ma speriamo.
E se vi siete accorti, fate finta di nulla.
Fate finta di nulla, va bene. Grazie, Angela. Buona giornata. Ci troviamo domani,
ciao,
sempre su Fred. Per un altro appuntamento di The Soup of the Day, incentrato in buona parte al Torino Film Festival. E grazie moltissimo anche ai nostri ospiti prestigiosissimi. Se organizzassimo un corso specializzato per diventare bravissimi montatori oltre che registi, oggi avremmo avuto due grandi docenti, secondo me, nel nostro programma.
Guarda, tra i più grandi in assoluto in Italia,
infatti.
E
ma
non
no,
solo
non
in
sono in Italia, direi,
appunto, in Italia e non solo in Italia,
infatti. Grazie quindi ancora a Jacopo Quadri e anche a Walter Fasano. Noi ci ritroviamo domani. Ciao, ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.